Churuma, 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 churuma. Rádio Jornal de uma Virada. Rádio Jornal de uma Virada. E buongiorno radioascoltatrici e radioascoltatori, è giovedì 11 marzo, sono le 13:08 minuti e cominciamo con qualche minuto di ritardo il giornale radio della Ciurma Pirata. E, datemi ancora 2 secondi per organizzare un paio di cose. Ok, eccoci qua collegati. Cominciamo subito dalle notizie da penisola e isole e cominciamo con 3 notizie di repressione delle lotte di lavoratrici e lavoratori, a partire da Piacenza. Sicobas colpiti da un'operazione repressiva per le lotte alla TNT Fedex. Sabato manifestazione a Piacenza. Dopo l'ondata di scioperi di gennaio e febbraio, con i quali i lavoratori e le lavoratrici riuscirono a imporre una battuta d'arresto ai piani di ristrutturazione della multinazionale americana e al suo tentativo di avviare una controffensiva tesa a riportare indietro di 10 anni le condizioni dei lavoratori, scrivono i Sicobas, questa mattina la questura di Piacenza ha dato vita a uno spettacolare blitz nelle case di decine di lavoratori nel magazzino FedEx TNT e dei principali operatori provinciali dei Sicobas. Per aver lottato con operai e per aver manifestato per i diritti di lavoratori e lavoratrici, i 2 compagni dei Sicobas, Arafat e Carlo, ora si trovano agli arresti domiciliari. E oltre a queste misure, la mano della repressione ha decretato 5 divieti di dimora nel comune di Piacenza, almeno 6 avvisi di revoca dei permessi di soggiorno, 21 indagati con possibili misure di sorveglianza speciale, il sequestro di alcuni dispositivi informatici e oltre 13.000 euro di multe per assembramento. Le accuse sono resistenza aggravata, e lesione personale aggravata e violenza privata per aver resistito allo sgombro da parte della polizia dei mezzi che bloccavano lo stabilimento piacentino. Stato e padroni uniti contro i lavoratori, la repressione non ci fa paura. Gridano i Sicobas che nel comunicato definiscono l'operazione poliziesca come il primo vero biglietto da visita dell'era Draghi. Il sindacato poi rilancia. L'attacco in corso non è solo contro il Sicobas e i facchini di Piacenza. È un segnale chiaro ai milioni di lavoratori sui quali vogliono scaricare i costi della crisi pandemica. Ma anche stavolta non ci lasceremo intimidire. Facciamo appello a tutti i lavoratori e solidali, ai movimenti sociali, alle realtà del sindacalismo di classe e combattivo per costruire una grande manifestazione a Piacenza per il giorno sabato 13 marzo alle ore 14:30. Le lotte operaie non si processano, Arafat e Carlo liberi subito. E ci spostiamo in Toscana, a Prato, cariche contro gli operai della Texprint. Ancora repressione contro lavoratori e lavoratrici, ieri a Prato, alle porte del magazzino Texprint, dove la polizia ha caricato pesantemente per sgomberare i mezzi che bloccavano l'accesso allo stabilimento. Alcuni lavoratori e lavoratrici sono finiti in ospedale in seguito alle lesioni. La paura non è di casa, grazie a una resistenza straordinaria il picchetto continua a bloccare i camion anche nelle strade circostanti. Tanto più di fronte a scene come queste, le istituzioni non possono assumere il ruolo di arbitri imparziali in questa vicenda, ma devono prendere chiaramente posizione contro queste violenze nei confronti di lavoratori pacifici che stanno chiedendo semplici ed elementari diritti, dichiarano i manifestanti ai microfoni di Radio Onda d'Urto. Operai e operaie sono in sciopero da una 50ina di giorni per ottenere un contratto regolare da 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Alla vicenda è da aggiungere che in questi giorni l'azienda, gestita da imprenditori cinesi, è nell'occhio del ciclone per la decisione della prefettura di notificarle l'interdittiva antimafia. E ci spostiamo quindi alla IUX, dove i sindacati confederali hanno firmato un accordo con l'azienda. Il coordinamento migranti, dopo aver lanciato per l'8 marzo una serie di iniziative specifiche per le lavoratrici della IUPS, prende ora parola al coordinamento migranti contro l'accordo tra azienda e sindacati confederali, dicendo: L'8 marzo, mentre le donne, le operaie, le migranti prendevano parte allo sciopero femminista globale e manifestavano in tutto il mondo, IUPS ha firmato un accordo con i tre moschettieri del sindacalismo aziendale. Hanno scelto l'8 marzo per spacciare questo accordo come una conquista per le lavoratrici, ma si tratta dell'ennesimo attacco alle donne migranti che da mesi lottano contro un'azienda che, oggi lo possiamo dire con ancora più ragione, non solo sfrutta le operaie, ma lo fa attraverso un becero maschilismo e un malcelato razzismo. Il contenuto dell'accordo si riassume facilmente. Poche mirate concessioni per le lavoratrici e lavoratori con particolari fragilità e alle madri di figli e figlie con meno di un anno che potranno godere di un turno centrale straordinario. Per le donne con figli e figli tra 1 e 3 anni, la miserabile concessione del part-time. Le lavoratrici della IUPS da tempo sono in sciopero per turni di lavoro sostenibili. La richiesta semplicemente è fare il turno centrale per poter portare i figli all'asilo e poter stare con loro la sera. Ma, scrive il coordinamento migranti, la CGIL e i suoi confederati hanno semplicemente deciso di essere complici dell'autoritarismo dell'azienda. E ci spostiamo quindi in Lombardia, dove la regione Lombardia ha siglato un accordo con Confindustria per vaccinare lavoratori e lavoratrici delle aziende. Siamo i primi a vaccinare in azienda, dichiara la regione Lombardia. Nel pieno della bufera sui ritardi e disservizi nelle vaccinazioni, la regione Lombardia si gioca il diversivo dell'annuncio ad effetto. Si tratta di un accordo fra Regione, Confindustria, Confapi e ANMA, quest'ultima è l'Associazione Nazionale dei Medici d'Azienda e Competenti. Scavalcando i sindacati, Confindustria e Regione Lombardia fanno da apripista a livello nazionale per accordi simili, scrive Milano in Movimento, che ha dedicato un lungo articolo alla vicenda. E di fatto, quel che ci si augura è che questo piano vaccinale all'interno delle aziende non abbia la precedenza sui vaccini alle persone anziane e alle categorie più fragili ed esposte al Covid-19 della popolazione, cosa per nulla scontata secondo le compagne e compagni di Milano, che continuano dichiarando: Fontana e Moratti promettono che saranno rispettate le priorità che verranno indicate dal piano nazionale, ma nei fatti avviano un percorso rivolto alle categorie produttive. Tornano alla mente le parole di Letizia Moratti sui vaccini da distribuire alle regioni che producono più PIL. La denuncia e la preoccupazione quindi delle realtà sociali lombarde e milanesi è quella che ancora una volta, in una delle regioni più produttive della penisola, la precedenza all'uscita dalla pandemia spetti a chi è produttivo, a chi produce ricchezza principalmente per altri e non alle persone che vanno tutelate. E Bonometti, il presidente di Confindustria Lombardia, l'uomo che si è battuto contro le zone rosse e contro il primo lockdown fin dall'inizio e a cui viene imputata la colpa di aver chiesto e di aver voluto ritardare il più possibile le chiusure in Lombardia quando è arrivato il coronavirus in Italia e poi si è causata tutta la vicenda delle valli vicino a Bergamo e Brescia e delle province intere di Bergamo e Brescia, dove è scoppiata in maniera fortissima un anno fa la pandemia in Italia. E quindi il presidente di Confindustria Lombardia dichiara: questo protocollo è l'espressione della volontà di ripartire della Lombardia, mettendosi alle spalle il triste capitolo della pandemia, esattamente allineato a quanto andava dicendo un anno fa. E ci spostiamo quindi in Laguna, a Venezia, dove si è avviato un crowdfunding per il comitato No Grandi Navi. Il comitato si occupa della battaglia contro le grandi navi nella laguna di Venezia, e per svariati motivi, primo fra tutti la questione ambientale di preservare l'equilibrio ecologico della laguna, ma anche per i danni provocati dal moto ondoso di navi così grandi vicino a una città così delicata come Venezia. E insomma, questi fra le varie questioni sollevate dal comitato No Grandi Navi, che scrive: il 4 marzo 2021 la Capitaneria di Porto ha notificato 7 ingiunzioni di pagamento per un totale di 14.000 euro ad altrettanti giovani attivisti del comitato No Grandi Navi di Venezia. Ci sono 30 giorni di tempo per pagare, dopodiché partiranno i pignoramenti. A ciò si aggiungono spese legali pendenti per circa 6.000 euro. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte per raccogliere questi fondi, da soli non potremmo farcela. In particolare l'ingiunzione di pagamento del 4 marzo fa riferimento a una manifestazione del 2017, durante la quale il canale della Giudecca, che è il canale che viene percorso per uscire dal porto turistico di Venezia e andare verso il mare aperto, ebbene, il canale della Giudecca era stato bloccato da numerosi barchini e piccole imbarcazioni in forma di protesta contro il passaggio dell'ennesima grande nave da crociera. E si trattava di una manifestazione, come tante ce ne sono state a Venezia negli ultimi anni, e con tanto di un'occasione festosa, un'occasione di blocco con interventi, iniziative e musica, semplicemente sostando nel canale di passaggio. E questa operazione ha portato al ritardo della partenza di diverse navi da crociera. E continua il comitato: tante veneziane e veneziani hanno partecipato quel giorno, tante barche e un palco galleggiante, con musica e molte parole di speranza per la nostra città. La maxi multa è l'ennesimo tentativo di stroncare la protesta, visto che denunce e polizia sembrano non bastare. Di più, una sanzione simile arriva in un momento di profonda crisi economica, quando il lavoro scarseggia e le misure di contenimento dei contagi non permettono di mettere in campo iniziative di sostegno e autofinanziamento. E per questi motivi e per pagare questa ingente somma di denaro, il comitato No Grandi Navi ha lanciato un crowdfunding, su cui potete trovare più informazioni sul loro profilo Facebook e a cui potete aderire anche tramite la piattaforma Produzioni dal Basso, cercando la campagna Aiutaci a difendere Venezia, sostieni il comitato No Grandi Navi. E chiudiamo la parte di rassegna per quanto riguarda la penisola e le isole, spostandoci a Napoli, Napoli mai con Salvini. E la rete antifascista napoletana ha lanciato per la giornata di oggi una serie di iniziative e di espressioni di solidarietà chiedendo aiuto a tutta la penisola, in quanto sta arrivando a fine il processo che vede imputati 9 antirazzisti per la manifestazione dell'11 marzo del 2017 a Napoli, quando più di 10.000 persone sono scese in piazza per contestare la kermesse del leader della Lega Matteo Salvini alla mostra d'Oltremare. Si trattava della prima volta che la Lega si presentava in maniera strutturata a Napoli, dopo anni di attacchi ai meridionali e ai napoletani. Un sacco di persone erano accorse per protestare contro la presenza della Lega Nazionale di Salvini in città, e la rete antifascista napoletana dichiara: tutte noi ricordiamo quella dell'11 marzo 2017 come una grande e partecipata giornata di lotta. Non abbiamo paura di dirlo, rivendichiamo con forza quella giornata. Crediamo, a distanza di 4 anni, che fosse fondamentale riempire quella piazza. E per queste ragioni staremo vicini con ogni mezzo necessario ai 9 antirazzisti sotto processo, e viene lanciato dalla rete antifascista napoletana un grande partecipato presidio per il 22 aprile, giorno in cui ci sarà la prossima udienza del processo. Come detto in apertura, la rete antifascista napoletana chiede a tutti i solidari di mobilitarsi in occasione dell'11 marzo prossimo, cioè oggi, e di prendere parola anche fuori dalla città, perché siamo convinte che la solidarietà sia uno strumento fondamentale e soprattutto trasversale che oltrepassa i confini cittadini. E ci spostiamo, quindi saltiamo a pie pari la sezione di notizie internazionali, visto che abbiamo dato un sacco di aggiornamenti dalla penisola, recupereremo nelle prossime edizioni, e saltiamo direttamente alle notizie locali a Bologna. 11 marzo 2021, 11 marzo 1977, sono trascorsi 44 anni dall'assassinio di Francesco Lorusso, un compagno militante di lotta continua che è stato ucciso dai carabinieri di Cossiga in via Mascarella, appunto l'11 marzo del 77. E avevamo già parlato martedì scorso delle iniziative in previsione di questo anniversario. VAG 61 con l'archivio dei movimenti Francesco Lorusso e Carlo Giuliani ha lanciato un'iniziativa online alle 18 dal titolo Il 77 e l'assalto al cielo, incontro fra compagni e compagne che nel 77 non erano ancora nati e compagni che di quel momento e delle giornate della rivolta furono protagonisti. Giovedì sarà l'anniversario dell'assassinio di Francesco, scrive l'archivio Lorusso Giuliani. Vista la situazione pandemica si va verso una serie di eventi online, ma comunque molti di noi saranno singolarmente, senza formare assembramenti, un passaggio in quella strada lo faranno lasciando un saluto, un pensiero o un fiore per Francesco. E si muove quindi VAG 61 con l'archivio Lorusso Giuliani e si muove anche il CUA con l'archivio storico dei movimenti di via Vesella. E per ricordare Francesco, amici e compagni di allora, assieme al CUA e all'archivio storico di via Vesella si stanno organizzando diverse iniziative, tra cui un dibattito online dal titolo Raccontare il 77, per parlare dell'importanza storica della memoria e di quei fondi archivistici custoditi nell'archivio storico di via Vesella. Saranno ricordate le giornate come le giornate del Movimento del 77, della Battaglia di Bologna, con migliaia di persone del Movimento Studentesco a prendere per diversi giorni la città e la zona universitaria, almeno fino all'arrivo dei carri armati spediti dallo stesso Cossiga, allora Ministro dell'Interno. Questo ciò in breve il marzo del 77 a Bologna e le grossissime manifestazioni che ci sono state. Francesco è vivo e lotta insieme a noi, lo diciamo come ogni anno e anche quest'anno, e chi potrà partecipare alle iniziative online parteciperà, chi potrà passare a salutare Francesco alla lapide e portare un fiore, insomma, stai in via Mascarella. Alla Dozza, al carcere di Bologna, detenute e detenuti hanno organizzato una raccolta fondi per i migranti in Bosnia. E scrivono, dichiarano a Zik, detenute e detenuti, in queste settimane più di una volta ci è capitato di vedere per televisione la situazione drammatica che stanno vivendo nel nord della Bosnia migliaia di migranti in cammino lungo la rotta balcanica. Spinti dalle polizie di frontiera dei vari confini, sono costretti a sopravvivere al freddo e al gelo, molto spesso senza cibo e acqua, in una situazione di continue violenze e di negazione dei diritti più elementari. Nella nostra particolare contingenza di persone detenute ci sentiamo vicini a questi esseri umani che, nel terzo millennio, a meno di 500 km da Bologna, tentano di resistere a condizioni di vita che fanno venire in mente i campi di concentramento delle tante guerre di cui è pieno il mondo. Nel nostro piccolo abbiamo deciso di dare anche noi il nostro contributo con un gesto minimo e semplice. Per questo abbiamo scelto di effettuare una donazione in denaro all'Associazione di Solidarietà La Villetta. Detenute e detenuti della Dozza, non è la prima volta che organizzano le raccolte fondi solidali. Qualche settimana fa avevano devoluto del denaro alla colonna solidale autogestita per le iniziative che porta avanti. E ultima notizia da VAG 61, anche in questo caso ci ritroviamo a parlare di repressione di raccolte fondi, scrive lo spazio sociale autogestito, da più di un anno ormai la possibilità di organizzare iniziative di autofinanziamento è bloccata dalla pandemia, ma per una realtà autogestita come la nostra restano molte spese a cui far fronte, e tra queste ci sono anche quelle legali, strascico delle conseguenze giudiziarie connesse alle tante mobilitazioni sociali a cui gli attivisti di Vag 61 hanno partecipato negli anni. Tra queste, ad esempio, presentano il conto le lotte del 2011 contro l'austerity e la proprietà. Ricordate la famigerata lettera della BCE firmata da un certo Mario Draghi e da Jean-Claude Trichet? E quelle al fianco del movimento NOTAV in Val di Susa. Per questo chiediamo di darci il tuo sostegno e di partecipare a questa iniziativa di crowdfunding. Per contribuire, tutte le informazioni sono sul sito di Vag 61, vag61.noblogs.org. Black like the perception of who on welfare. Black like faces at the bottom of the well. I've been there before to bring the light and heat it up like Lacosina. Make what I imagine happen, but maybe I'm just a dreamer. I love rocking tracks like John Coltrane, love Naima. Like the student, love the teacher. Like the prophet, love Khadijah. Like I love my baby features. Like the creator, love all creatures. Who are knowledge, truth, and peace seekers. We on point like heat seekers. Targeting the black marketing strategists. Run up on them with the heaters. Everybody following with no leaders. Feeling like we killing ourselves because I know they can't defeat us. It don't stop till we complete this. Keep this fly. There's so much to life when you just stay black and
blacker
die.
Than the nighttime sky, a best star in July. Blacker than the seed in the blackberry pie. Blacker than the middle of my eye. Black like Fela, man cry. Some man want ask who am I. I simply reply that you.
Ok, le notizie del giornale radio della Ciurma Pirata, di Radio Spore, Radio Wombat, Radio Gramma e Radio Forte si fermano qui. E ora in chiusura del radiogiornale ci ascoltiamo la canzone per Francesco della Balotta Continua, dopodiché manderemo l'intervista all'associazione Mutuo Soccorso per la campagna di crowdfunding per sostenere Stefano, Sara, Claudio e Matteo, condannati a pagare ingentissime somme dal tribunale in seguito alla manifestazione che c'è stata il 15 febbraio 2013 in vista delle elezioni politiche di quell'anno. Sometimes you show your ass like
limp on your clothes
when you froze in the black
light. Dead that
before you get your head wrapped
like Badu.
We see through your voodoo just like Eve by you. You dealing with the black magic.
Try to civilize you,
not walk on by you
like Sybil.
Lies do get you blacklisted.
It'll.
Being lucky for you.
Alice? Non so chi sia Alberto o comunque... Eh? No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
Sono entrati.
Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto.
Ricordate quel giorno a Bologna, era tempo di occupazioni, istituto di anatomia, carico a freddo la polizia, altra gente frattanto arrivava, si sentiva già un'aria cattiva, pugni in tasca e pugni levati contro i mitra e fucili spianati. Faceva la guerra, chi perché disarmato scappava, una voce tremenda passava, un compagno è rimasto per terra, Piazza Verdi sconvolta piangeva, e Francesco qualcuno diceva, ammazzato in un portico scuro, buchi freschi di piombo nel muro.
Ma non erano sguardi piegati, dava forza alla forza dei sogni, quella storia non si è mai interrotta, continuiamo a combattere.
sono migliori, operai come schiavi costretti, immigrati rinchiusi nei ghetti, corpi finti nei televisori. Se davanti a quel muro passate, a quell'11 marzo pensate, e se assurda di far quella morte, a qualcuno chiedete perché. Stalingrado ritorna nel canto, la città ha resistito all'assedio. Oggi vive Francesco nei cuori, un abbraccio di mille colori.
Ma gli sguardi non sono invecchiati, si dà forza alla forza dei sogni. Quella storia non si è mai interrotta, teniamo compagni la lotta. No, gli sguardi non sono invecchiati, si dà forza alla forza dei sogni. Quella storia non si è mai interrotta, teniamo compagni la lotta.
Amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
Eccoli,
e
sono
questa
polizia
fascista che è entrata
poliziotti
in radio.
Manganello
in
e cazzo non ci sono morta.
In questo momento fanno
la repressione in diretta su Radio Gap.
Sentiamo.
Quattro celerini dentro, cinque.
Contro muro, non me.
Sentiamo.
Sentiamo cosa stanno dicendo.
Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.
Parto. Ok. Ciao a tutti, ciao a tutte, abbiamo un piccolo approfondimento oggi dopo il GR, dal fronte della repressione, gli accanimenti giudiziari, e parliamo un pochino con Sara che assieme ad altri tre compagni, Claudio, Matteo, Stefano, sono stati imputati per una manifestazione del 2013 contro l'allora governo tecnico di Monti e per il lancio delle uova alla celere che era presente quel giorno in piazza. E, però facciamocelo raccontare meglio da Sara. Ciao Sara.
Ciao a tutte e tutti.
E raccontaci un po' che cosa è successo quel 15 febbraio e cosa è successo invece l'anno scorso, 2020, quando mi sono arrivati, credo, insomma, le denunce.
La sentenza, esatto.
Sì, la sentenza, scusami.
Sì. Allora, appunto, come hai detto tu, era il 15 febbraio 2013, quindi stiamo parlando di 8 anni fa, e sia io che Claudio, Matteo e Stefano eravamo tutti studenti, studentesse, chi dell'Unibo e chi invece studente medio. E quel giorno in realtà era una giornata nazionale di mobilitazione studentesca proprio in vista delle elezioni politiche che ci sarebbero state il 24 e 25 febbraio, e quindi anche a Bologna si è tenuto un corteo che appunto diceva 15 febbraio contro partiti e banche, e gli slogan erano che se vai a todos, e il messaggio principale non ci rappresenta nessuno. Durante il corteo che ha attraversato la città sono stati sanzionati cartelloni appunto elettorali piuttosto che varie banche, perché ci ricordiamo tutti e tutte il ruolo che le banche hanno avuto in quegli anni di crisi e di austerità. Durante appunto il corteo, a un certo punto, quasi alla fine del corteo, si arrivò in via Farini davanti alla sede di Fratelli d'Italia, che era chiusa con nessuno dentro, le serrande abbassate, e dal corteo appunto partì un lancio di uova in direzione della sede. Non si sa bene per quale motivo la celere decise di difendere assolutamente quella saracinesca dalle uova così tanto pericolose, E quindi si sporcarono appunto con questo lancio di uova che c'è stato. Il corteo poi è proseguito, non c'è stato nessun contatto, appunto, non ci furono scontri, non ci fu nulla, ma quello che è successo è che il capo del reparto Cenere si sfogò buttando addirittura il casco per terra, lanciandolo per terra, dicendo che non è possibile che loro vivessero queste situazioni durante le manifestazioni, appunto con un racconto molto vittimistico di quello che è il loro mestiere, forse perché appunto non sanno che cosa subiscono invece i veri lavoratori in questo paese. E la stampa, erano presenti diversi giornali, hanno ripreso con foto, video questo episodio, questo sfogo, dandogli un eco veramente spropositato, tant'è che passò addirittura in alcuni canali locali dell'Emilia Romagna, fu ripreso in tutti i giornali, ovviamente dimenticando poi qual era il nostro messaggio di quella giornata e qual era lo scopo, insomma, del corteo e di quella giornata nazionale in Italia. Che cosa è successo? Che appunto fummo denunciati in diverse persone e dopo anni di processo. E in realtà appunto noi inizialmente era il capo di imputazione era quello di resistenza pubblico ufficiale, ma è stato deciso all'ultimo di ribaltarlo in tentate lesioni personali a pubblico ufficiale, come se veramente delle uova potessero fare del male, potessero ferire, ecco, questo non lo sapevamo, insomma.
È piuttosto assurdo, quindi, tra l'altro.
Esatto, è piuttosto assurdo, perché se avremmo voluto fare del male non avremmo usato delle uova, ecco. E quindi appunto l'intenzione non era quella, oltre al fatto che non erano loro l'obiettivo di quel lancio di uova, ma la sede elettorale. Quindi l'anno scorso, a gennaio 2020, c'è stata la sentenza in cui non solo c'è stata una condanna penale per noi quattro, che va dai 4 mesi ai 12 mesi, tra l'altro voglio sottolineare che per un compagno la condanna è stata di un anno senza condizionale, il reato si è prescritto a ottobre e quindi non dobbiamo, insomma, soprattutto il compagno in questione non dovrà scontare la pena, ma il reparto Celere, qua c'è la chicca, è costituito parte civile durante questo processo per danni morali, quindi appunto hanno subito dei danni morali perché si sono sporcati con questo lancio, con queste uova, e il giudice le ha confermate condannandoci a pagare una somma di 13.000 euro appunto di risarcimento per danni morali e le loro spese legali. A questi 13.000 euro poi vanno sommate le nostre spese legali sostenute, certo, dalle nostre avvocate, anche perché si è dovuto appunto fare appello alla sentenza. La differenza con la parte penale è che invece la richiesta di risarcimento, cioè il risarcimento, è esecutivo subito, quindi non si aspettano tre gradi di appello e appunto questi soldi vengono richiesti immediatamente.
E vengono anche richiesti, scusa se ti interrompo, vengono anche richiesti a persona, che voglio dire che una sola persona
esatto,
può essere, sì, sì, la persona che debba pagare tutto se le altre persone si dichiarano insolventi, esatto, non possono pagarlo, una sola persona andrebbe a pagare questi 13.000 euro più i 7.000 euro di spese legali.
Esatto, sì, nel senso che queste parti civili vengono sempre richieste in solido, ossia che anche se, fossimo stati in 50 persone, loro hanno diritto a prelevare tutta la somma da una sola persona, perché ovviamente a loro è più comodo, quindi questo significa poter insomma, o prendere appunto lo stipendio di una sola persona piuttosto che pignorare un bene come può essere una casa o altri beni. Quindi questo allora non solo appunto c'è questo ricatto economico, perché sappiamo benissimo che soprattutto in questi tempi insomma richiedere a delle persone il pagamento di somme così ingenti, quando sappiamo già appunto che per nostra scelta facciamo fronte, no, a un discorso economico per le spese legali, perché di processi gli attivisti ne hanno diversi, non ne hanno uno solo, la cosa in più che c'è, il ricatto in più che c'è, è anche il pagamento in solido, quindi anche quello di cercare, a mio avviso, di dividere gli imputati, quindi appunto di avere paura che possono prendere tutto da me perché magari tu non puoi pagare, e quindi uno spauracchio di questo tipo. Per fortuna, appunto, anche se sono passati 8 anni, i compagni e le compagne rimangono tali nel tempo, e quindi noi assolutamente non abbiamo avuto una paura di questo tipo, ma ci siamo adoperati subito tutte e tutti per far fronte a questo pagamento, appunto.
Che tra l'altro vi è arrivato appunto la sentenza in un anno in cui è particolarmente difficile organizzare eventi di autofinanziamento e con cui insomma pagare o quantomeno contribuire a questa somma, sì, sì, veramente assurda. 20.000 euro sono veramente tanti, soprattutto di questi tempi. E quindi voi come vi siete attivati, come vi state attivando? Parlaci un po'.
Sì, appunto, non siamo stati molto fortunati per quanto riguarda l'anno, ecco, della sentenza, perché subito dopo la sentenza è scoppiata la pandemia, e quindi non è stato possibile organizzare eventi, diciamo, pubblici come siamo abituati, come cene sociali, concerti, aperitivi, per appunto autofinanziarci. Abbiamo però avuto altre idee, soprattutto supportate dai compagni e dalle compagne dell'Associazione Mutuo Soccorso di Bologna, che voglio ringraziare tantissimo, perché da subito si sono adoperati per sostenerci sia, tra virgolette, emotivamente che finanziariamente, perché appunto abbiamo dovuto iniziare a pagare poco dopo, quando la maggior parte di noi in realtà avevano anche perso il lavoro durante la pandemia, quindi fra chi era in cassa integrazione e chi ha perso il lavoro non era veramente facile iniziare il pagamento. A dicembre abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, che si chiama L'impegno sociale non può essere punito, sostieni Sara, Stefano, Claudio e Matteo. E sostanzialmente in questa campagna di crowdfunding, in cui appunto ringraziamo tutti coloro che fino al momento ci hanno sostenuto con varie donazioni, ci sono anche alcuni gadget che ricevono le persone con alcune somme di donazioni, che sono una maglietta con il disegno di Zero Calcare e una maglietta e una shopper con disegni dell'illustratrice Giulia Conoscenti, che infatti ringrazio anche lei per la disponibilità che ha dato. E quindi questo è, diciamo, una cosa che abbiamo pensato aspettando tempi migliori per organizzare qualcosa di persona,
che speriamo che arrivino presto. E quindi un contatto per chi volesse esprimervi solidarietà, oltre che magari contribuire attraverso la piattaforma di Produzioni dal Basso, e dici un qualche contatto?
Sì, allora abbiamo sia una pagina Facebook che una pagina Instagram che si chiamano Sostieni l'impegno sociale non può essere punito. E inoltre volevo anche dire un'ulteriore cosa, perché stiamo lanciando proprio questi giorni una Call for Artist in cui varie illustrazioni e disegni e fotografie di diversi artisti verranno poi messe all'asta, quindi questa è un'altra iniziativa che ci sarà questo mese, quindi consiglio a tutti e tutte di darci un'occhiata, perché ci saranno delle cose molto interessanti, ecco.
Beh, fantastico, la solidarietà è importante, l'auto-organizzazione anche, E quindi io niente, volevo ringraziare Sara per questa piccola intervista. E ti auguriamo da Radio Spore che vi auguriamo che raggiungete questa cifra folle dei 20.000 euro al più presto per poter continuare a fare militanza, impegnarvi con un po' più di serenità. E niente, e invitiamo tutti quelli che ci ascoltano a contribuire insomma, attraverso i canali che ci ha dato Sara, ovvero la piattaforma Produzioni dal Basso e le pagine sui social, l'impegno sociale non può essere punito, sostieni Sara, Stefano, Claudio e Matteo. E dal fronte di Radio Spore, questo è tutto. Un saluto a chi ci si ascolta.
Grazie, grazie mille.